senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Buongiorno Carmelo Orifici, mi fa tanto piacere questo incontro. Cominciamo subito con una prima domanda. Il teatro oggi in Svizzera, il teatro oggi in Ticino, perché?
Il teatro credo che sia sempre un ottimo strumento per creare relazione. E soprattutto oggi in cui, con le grandi crisi anche economiche che anche il Ticino Lugano sta attraversando, certi valori cominciano anche a venir meno, il teatro rimane un utilissimo strumento per relazionarsi, cioè per comprendere che ci sono anche altri ambiti in cui, nonostante la crisi ci porta a ragionare in maniera più piccola, no? più stretta, proprio in quei momenti serve un luogo dove il ragionamento non abbia dei limiti, ecco.
Teatro significa raccontare storie.
Non solo.
Sì, non solo. Ma anche, diciamo, raccontare storie, non nel senso, non intendo nel senso di stile, ma ogni spettacolo racconta una storia.
Sì, 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 ho capito.
Significa raccontare una storia, anche un
ambiente, una storia. Sì, a volte non solo racconta, a volte anche disintegra le storie.
Esatto, esatto, però... Vabbè, diciamo racconta, fa una storia,
sì,
fa vedere una storia,
vedere.
O un'antistoria o pezzi di una storia,
sì.
Comunque racconta qualcosa, diciamo. Che storie sono importanti oggi?
Torno sempre un po' al tema della relazione. Io credo che oggi il teatro debba recuperare sul palcoscenico quell'istinto che una volta aveva e si è perso negli ultimi anni, a creare continuamente comunicazione, quindi una relazione sul palcoscenico tra attore e attore e tra personaggio e personaggio, ma anche tra lo spettacolo e lo spettatore. Nel senso che credo che il teatro abbia molto sperimentato in questi ultimi anni, no? Si sia concesso dei enormi margini di sperimentazione e ora ricerchi un nuovo ritorno, no? Come un ritorno all'ordine, come una sua ritrovata necessità di racconto, e in quello ci troviamo d'accordo. Questo, allora, anche la stagione che sto progettando quest'anno e comunque il teatro che ho in mente io, che non è un teatro, come dire, di stampo esclusivamente classico, però ha all'interno questa sua necessità di ritrovare una relazione pubblico-spettatore, spettatore-spettacolo.
Comunque la domanda, cosa raccontare? Cioè, veramente andando al nocciolo, perché non è indifferente, cioè è vero questo che dici nel senso di incontro, di relazione,
sì.
Ma il perché, il dunque, cosa dire oggi, cosa è il punto per te?
Ma allora, sono tante le cose, non c'è un unico tema di argomento, perché poi dipende moltissimo dagli artisti. Quindi io mi baso più sulla necessità che ha l'artista di raccontare una cosa, più sulla mia idea di che cosa sia giusto raccontare, perché sennò è un po' unilaterale, come se andassi a cercare sempre il medesimo tema.
Chiedendo però te come artista.
Come artista io penso che oggi bisogna, e come mi sono occupato io in questi anni, raccontare storie che toccano moltissimo, non tanto le problematiche, ma quanto ciò che ha reso problematico la nostra esistenza quotidiana. Quindi sono anche domande che magari risalgono a 20 anni fa in realtà. Io ultimamente mi sono occupato, mi hanno sempre detto che ultimamente il mio è un tipo di teatro politico, no? Da Giulio Cesare di Shakespeare agli spettacoli sulle Brigate Rosse, al mio rapporto con i drammaturghi contemporanei, no? È come se io andassi sempre alla ricerca di un problema politico, ma non è così. È semplicemente che io credo che gli ultimi 25 anni, soprattutto in Ticino e nel nord Italia, anni di grandissimo, come dire, di grandissima rivalsa economica dei nostri paesi, abbiano portato comunque dei nascondimenti, a delle mancanze, che adesso vengono fuori in maniera anche molto violenta, anche molto in qualche maniera ti sorprende. No? Certi tipi di pensieri che sembravano allontanati, che non sembravano più possibili oggi, no? Certe paure, certi condizionamenti, che invece escono fuori. Io credo che escano fuori perché non abbiamo fatto grossi conti con il nostro passato, no? E il passato sta tornando in maniera preponderante. Le paure soprattutto, le paure, no? Che sono la cosa che ci attanaglia di più e ci impedisce di ragionare con lucidità.
Con la paura è la cosa più brutta che possa esistere perché... Vabbè, oltre alla violenza, ma se c'è la paura c'è anche una letargia in un certo senso, o il pericolo di una letargia comunque.
Sì, sì, assolutamente, c'è un pericolo soprattutto di equivocare, nel senso che certe paure che noi pensiamo che risolvendole possano portarci del bene, dei, come dire, qualche cosa di positivo, in realtà non ci rendiamo conto che sono degli equivoci che a lungo andare non portano altro che delle chiusure, no? Delle impossibilità. E se torniamo sempre al discorso della relazione, no? La paura tende a non creare relazione, a non creare possibilità di comunicazione. E quindi il teatro che amo io molto in questo periodo, che amo molto vedere, e alcuni spettacoli li ho anche portati a Lugano, li porterò anche a Lugano nella prossima stagione, sono proprio quegli spettacoli che hanno che si pongono il problema di creare meno equivoci possibili sul palcoscenico, che siano molto nitidi nella comunicazione, che non significa semplicistici, anzi per niente, ma che siano in qualche maniera molto chiari, molto intelligibili su cosa stanno cercando di comunicare. La società, che è uno spettacolo della compagnia Mazzarelli Musella, Invidiatemi di Tindero Granata, ma molte cose, lo spettacolo di Emma Dante, Il ritorno a casa di Peter Stein, sono spettacoli che in qualche maniera si pongono il grande problema di essere nitidi nella loro consegna verso il pubblico. Questo è già un fattore politico, no? Nel senso di non creare, di creare meno equivoci possibile. L'equivoco è interessante, la contraddizione è interessante, però non deve essere casuale, no? Deve essere evoluta.
Non è a fine se stessa.
Io credo che questo è il grande recupero anche di una certa tradizione, no? di non sembrare più che la tradizione sia un fantasma, uno spauracchio, qualcosa di cui avere paura, no? La tradizione può aiutarci a recuperare una comunicazione, sempre ormai. Chiaramente siamo ormai in un mondo totalmente contemporaneo e globalizzato, quindi non può essere più un recupero di una cosa passata, è comunque una trasformazione.
Chiaro. Se hai lavorato per tanti anni in Italia, percepisci anche questa paura o queste cose qui? Li percepisci anche qui? Sono diversi chiaramente, ma in che senso?
Io percepisco molto una cosa che è molto simile all'Italia, e poi parlo invece delle differenze, che noi viviamo in una società economica, non in una società umana, e che quindi le paure sono tutte dettate dall'economia. E l'economia ha in qualche maniera, se da una parte ci ha agevolato, ci ha aiutato a migliorare il nostro grado di esistenza, dall'altro ha creato delle pericolose situazioni in cui che noi stiamo vivendo, no? Io vedo anche, non so, basta leggere i giornali oggi, basta vedere, come dire, molte situazioni di oggi per trovarci molto d'accordo su quello che sta succedendo non soltanto in Svizzera, in Ticino o nel nord Italia, che sono le situazioni che io conosco maggiormente, ma basta anche guardare oltre Alpe. Insomma, c'è una specie di chiusura, no? Come sintomatica chiusura verso tutto ciò che è diverso, verso tutto ciò che fa paura, verso tutto ciò che è straordinario.
Ma non sono queste anche, cioè, una cosa che io non mi sono riuscito a spiegarlo diversamente, alle volte anche delle pseudo paure, anche una paura
preventiva.
Pur per farsela.
Ma è quello quando io dicevo che, no, che c'è, come dire, che la paura è diventato un metodo, no?
Esatto.
Ecco. E sono tutte paure preventive, sono tutte occupazioni prima che il problema avvenga. E questo è dato, secondo me, da un sistema di pensiero economico e non umano, no? Un pensiero che non pone domande ma cerca solo risoluzioni. E nel momento in cui cerchi solo risoluzioni, il problema arriva prima che si ponga. Ed è questo anche il, come dire, sono temi che il teatro sta cercando di raccontare ultimamente. Quindi questo è molto, molto, molto interessante. E non è che lo racconta con una storia precisa. Ogni artista lo racconta a suo modo. Però questa situazione, da una parte, di ritrovare un'umanità, e quindi lo spettacolo ritrova l'umanità, no? Da consegnare al pubblico per farlo sentire più umano. Dall'altra invece spettacoli che hanno delle tematiche economiche e politiche interessanti, o di relazioni tra i personaggi che si basano moltissimo sull'economico, su degli scambi, no? Dove la psicologia sembra più ormai diventata come un dare avere. Che ti do io? Che cosa mi dai tu? Qual è l'interesse, no? E in questo ci sono anche degli spettacoli in stagione che potrebbero essere interessanti su questo tema, no? Sono argomenti molto, molto, molto interessanti.
Una cosa che qui sento spesso che non si parla delle cose. Tu adesso dici delle cose molto belle, ma in verità qui non se ne parla.
Sì.
Cioè, della paura, si fanno queste votazioni, ci sono queste cose, ma del dunque, cioè del nocciolo, non si vuol parlare. Come ci sono anche, per esempio, c'è questa cosa lì della NSA, lì, dei servizi segreti
sì.
americani.
Sì.
Quello che mi fa strano è che in Svizzera se ne parla così poco. Tu hai sentito qualcosa così? Che conosci questa cosa qui? O?
Non te lo so dire se lo ho come la sensazione che ci siano delle problematiche che vanno a sostituire altre, e che quindi certe problematiche non entrano proprio nella. Ma non è tanto per nasconderla una problematica, è perché non viene proprio presa in considerazione, perché molto probabilmente ce ne sono altre contingenti, o più che altro, o io credo che più che altro che ce ne siano alcune importanti da un punto di vista territoriale che non sono state ancora risolte, e quindi in regioni così piccole come può essere il Ticino, così ancora in evoluzione da un punto di vista dell'identità, delle cose vengono fuori più facilmente di altre.
È bello che lo dici così. Io stranamente non sono così positivo più sulla cosa, perché ho il sentimento alle volte che si parla piuttosto di cose insignificative, ma pur per non toccare quelle che sarebbero importanti.
Questo secondo me è un problema europeo, non è un problema svizzero, è un problema europeo.
Forse mondiale, cioè è la stessa cosa che succede in Brasile.
Non te lo posso dire in mondiale perché non conosco, però se lo riportiamo all'Italia o alla Francia è identico, non è un problema svizzero, è un problema che noi stiamo assolutamente vivendo, ma siamo sempre lì. È comunque un mondo basato sull'informazione e quindi non sull'approfondimento, comunque è un mondo basato su dare le risposte immediate e non su aprire domande. In un mondo così è facile parlare solo dell'insignificante, perché a volte io lo dico, no, questa è la cultura del pop che ci ha preso, no? Ecco. È facile perché abbiamo scartato in questo momento. Io non sono così negativo, io penso che bisogna, come dire, succedono delle cose perché poi ne possano succedere altre, quindi non sono così negativo. Immagino che siamo in un momento, e dato anche dagli ultimi 20 anni nostri, in cui il pensiero dell'uomo si è sviluppato più tecnologicamente che umanisticamente, e quindi il tecnologico ti dà risposte. E oggi le risposte non possono essere date. È difficile, no? Dare delle risposte sensate. E quindi aumentano le preoccupazioni, aumentano le paure, e quindi aumenta anche il superficiale, aumenta l'insignificante. Ti occupi prima di un problema inesistente perché non sai vedere l'altro. Non lo vuoi vedere, come dici tu, a volte non lo vuoi vedere. Ma questo è europeo, non lo so, è qualcosa di fortemente occidentale. È un problema nostro, è un problema di tutti. Parlavo ieri con una scrittrice del Varesotto, Angela De Mattè, che sta proprio scrivendo un testo su questo, no? Un testo che si chiama Io mi nascondo, no? Che è una cosa che molto probabilmente mi interesserà anche fare, proporre, no? Dove cosa sei? Cioè, l'uomo che cosa è diventato oggi? Cosa c'è di vero dentro di sé, e che cos'è che sta continuamente riproponendo agli altri? Perché c'è una dicotomia fortissima, è una schizofrenia enorme, una contraddizione enorme tra il desiderio all'interno di sé e, come dire, invece la necessità che ne esprime fuori, che necessità sempre ormai soddisfatta continuamente da un bisogno che ti viene continuamente soddisfatto, e quindi il tuo desiderio di aprire domande è sempre più piccolo, e quindi appunto l'insignificante, il pretestuoso sono lì, sono a portata di mano, no? Perché sono argomenti piccoli, perché non hai bisogno di tanto tempo per porterli quegli argomenti.
Un po' la cosa che succede adesso con i mondiali lì in Brasile, no? Lì c'è, in fondo si vede moltissimo questa differenza, cioè il contenuto è molto insignificante, cioè chi vince e chi perde non è veramente di importanza,
certo,
umana, diciamo,
certo,
ma gli squilibri che ci sono in Brasile, i soldi che vanno per queste,
certo,
cose qui, che vengono tolti al pubblico, al popolo, che non resta niente in fondo alla popolazione, ma va tutto nelle tasche di poche persone ricche con questa cosa qui, forse anche
è un altro stato che ha mentito tantissimo, sì, no? Hanno detto negli ultimi anni che avevano raggiunto un'economia invidiabile mondialmente, oggi ci rendiamo conto che non è vero.
La questione lì della NSA, di questi servizi segreti americani, per te significa qualcosa o non ti tocca veramente?
Guarda, sui servizi non è che non mi tocca. Io quando ho fatto il Giulio Cesare di Shakespeare, parlavo di uno stato occulto, no? Di uno stato, quello che Norberto Bobbio chiama la democrazia opacizzata, e già ne parlavo, quindi parliamo di 3 anni fa, e non era ancora successo niente. Io poi in realtà stavo parlando di qualcos'altro, perché io parlavo di un problema che in Italia era annoso, cioè le varie P2 che sono nate a un certo punto e non si sa mai quando finiranno, no? Io credo che ci sia sempre stato, non so come dire, non è che per me non sia problematico.
Oggi l'artista è ascoltato?
Poco, molto poco. L'artista è sempre stato, come dire, un essere pericoloso. Non a caso lo seppellivano fuori dai cimiteri pubblici, no? È sempre stato un essere pericoloso, perché ti mette sempre di fronte a qualcosa che tu non vorresti vedere. Ci sono stati dei periodi in cui l'arte è entrata più a pieno titolo e sia, come dire, la società l'ha accettata perché c'era anche come una necessità di accettarlo, no? C'era un periodo, come dire, in cui l'artista che metteva in discussione la società era voluta dalla stessa società che si voleva mettere in discussione. Oggi no, non mi sembra proprio quel momento lì. Su questo sono un po' pessimista. No, l'artista è un essere solitario, sempre un po' ai margini della società, che fa fatica a mantenere libero il proprio pensiero fantasioso, fa fatica a pensare che venga accettato il suo mondo inquieto. Perché non viene accettato? Se noi vediamo quanto intrattenimento c'è nei nostri cartelloni, ci rendiamo conto che non è accettato il pensiero dell'artista, no? Nei cartelloni, ma i palinsesti televisivi. Ecco, qua su questo devo dire che la Svizzera è stata brava a non farsi influenzare così tanto,
esagerare.
A esagerare nell'intrattenimento. L'Italia è un intrattenimento continuo, no? Cioè, siamo in una situazione estremamente barbara di un certo tipo di pensiero. E quindi no, non credo che sia ascoltato per niente, ma non sono ascoltati gli scrittori. La cultura viene vista come un nemico, no? Che si mette su un piedistallo per dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, mentre la cultura, quella vera, è sempre una cultura di relazione, di domande, di inchieste, di inquietudini.
Tu ti senti ascoltato come artista?
No. Io ho un pubblico che ha seguito con grande fedeltà ciò che ho fatto, è un'elite, che non è un'elite intellettuale,
ma non capisco.
Per niente, anzi è piuttosto popolare, però non è un grande pubblico, facciamo teatro, il teatro fortunatamente è fuori dal mercato, Dio ti ringrazio, non siamo nel mercato, non abbiamo i problemi di doverci vendere, no? Però no, non mi sento ascoltato. Credo che noi, se cosa facciamo, una cosa molto bella, noi teatranti, adesso lo farò anche da direttore artistico più che da regista, che c'è un pubblico che ha sempre un grande desiderio di perlustrare delle zone non quotidiane, e quello è il pubblico che noi manterremo per sempre. Dobbiamo essere semplicemente fedeli a questa cosa qua, a questo pensiero, che noi, come dire, che siamo un po' uno specchio per chi ama l'extra quotidiano, no? E lì c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Dove sono gli Umberto Eco di un tempo, i Pasolini, dove sono i Montale, dove sono? Non ci sono. E se ci sono, fanno, come dire, sono...
Dormono.
Perché non è vero che non sono ascoltati, non ci siamo, ecco. Ci sono dei campi in cui si è sviluppato un pochino di più un certo tipo di discorso, il campo dell'arte contemporanea, ma perché ha la vendita, no? Ecco, siamo sempre lì, si può vendere. E dove si può vendere c'è qualcuno che ti ascolta. Tutti i campi che non hanno la vendita, non hanno il mercato, sono poco ascoltati e quindi vivono perché necessari a un futuro, perché necessari perché prima o poi torna sempre, no? Non c'è niente da fare, torna sempre quell'esigenza poi di mettere piede, se non in un teatro sarà un luogo che non, magari non è un teatro ma è un'altra cosa, ma dove c'è sempre questa idea della rappresentazione, dove c'è qualcuno che ti rappresenta i vizi, ti rappresenta quello che tu non vuoi vedere di te stesso. La libertà è una domanda difficilissima.
Quella dell'uomo, quella tua?
Allora, ci sono diversi tipi di libertà. C'è una libertà che ti conquisti nel mondo, che è sempre soggetta a rischi, sempre, perché è sempre un compromesso, minuto per minuto con qualcos'altro. E ogni volta ti domandi cosa scegliere per perderla meno possibile. E spesso la perdi perché devi scegliere la cosa che ti conviene di più. E quello che ti conviene di più spesso ti fa perdere un po' di libertà. In campo artistico questo è evidente, ma è evidente giorno per tutti gli uomini. E poi c'è una libertà del pensiero, invece, che rimane, che è legata alla fantasia, è legata alla possibilità di immaginifica dell'uomo. E quella invece è più sempre a nostra disposizione. Certo, c'è anche una libertà menzognera, cioè io penso di essere libero nel mio pensiero, ma giorno per giorno continuo a far compromessi che in realtà fanno sì che quella libertà diventi una libertà astratta, non è più concreta. Non so se riesco a essere chiaro. E vedo la vita come la vedeva Machiavelli, no? C'hai un'opzione A e un'opzione B. Qual è la migliore? Quella migliore spesso non è, appunto, a volte la migliore non è la conveniente, è la migliore per te. A volte invece la conveniente, perché non sai scegliere liberamente, devi scegliere perché devi a volte sopravvivere, a volte essere, come dire, sei soggetto a delle pressioni, le devi rispettare. La nostra libertà è sempre condizionata dall'altro, sempre, continuamente dall'altro, dall'esterno, è sempre condizionata. A volte è condizionata in maniera per creare poi qualche cosa di più produttivo, di più interessante.
E non è così che per avere maggior libertà bisogna pagarla?
A caro prezzo.
Io penso che la libertà si paga sempre.
A caro prezzo, veramente a caro prezzo, sì. Perciò cerco di rimanere oggettivo, no? In quello che... cioè non posso dire io sento libero, sono libero. Una certa libertà l'ho pagata a caro prezzo. Una certa libertà non me la sono concessa, ne ho avuto dei privilegi, ne ho avuto dei benefici, dentro di me l'ho pagata.
Dio c'è.
C'è l'idea di Dio? C'è l'idea, cioè io ormai ho smesso di essere laico, come dire, ho smesso di essere ateo, scusami. Anche queste, mi fai domande veramente impossibili, sono domande impossibili, non ci credo più in una visione unicamente meccanicistica della vita, ci ho creduto fino all'altro ieri, da libero pensatore, ho sempre visto in Dio un limite al mio pensiero, no? Un limite alla scoperta. Oggi come oggi, no. Posso dire che sono tornato religioso. non posso neanche più dire di non avere quella parte lì. Sì, no, non ci credo più. C'è qualcosa dentro di me che è scattata e che, anche se non ci dovesse essere un obiettivo preciso, anche se non c'è un progetto preciso, non credo più in questa casualità.
C'è una bellezza nel pensiero a Dio, forse.
Sì, c'è l'idea di Dio. Quando dicevo c'è l'idea di Dio, c'è qualche cosa che ci avvicina. Cioè, intanto, no, io spesso, non so, senti un pezzo di musica. Facciamo così, andiamo sul semplice, no? L'altro giorno risentivo, come si chiama l'Eliat, la in fa maggiore di Schubert, un pezzo di Schubert, e dentro di me dicevo, beh, è impossibile, cioè è impossibile che nasca da un pensiero meccanico, è impossibile, cioè non c'è niente da fare, la grazia gli era seduta accanto, non c'è niente da fare, non è possibile, cioè non, facendo questo mestiere il mistero entra sempre.
Soprattutto nella creazione, è qualcosa di molto divino, no?
Sì,
Vedi, quando, in altri, ma anche quando tu hai l'esperienza che delle cose ti arrivano e tu non puoi dire sono mie,
sono un'idea mia.
Tu sei un tramite. Esatto.
Sei un tramite. Sei un tramite, come dire, ecco, chissà perché, chissà come mai, chissà per quale strane contingenze, ti trovi a un certo punto a capire che tu servi da tramite a qualche cosa e quell'altro serve a qualche cosa, e questo un po' per tutti, poi alcuni eletti, che è inutile dire, ma c'è qualche eletto, le variazioni Goldberg sono un'elezione, non c'è niente da fare, poi se suonate da certe persone raggiungono il massimo del divino, no? Cioè senza tanto bisogno di fare viaggi pindari, c'è già là, c'è già, poi vabbè, si può parlare di come del mondo, di come è stato creato, ma
no, va bene.
È strano,
no? Ma è bello, mi piace questa cosa qui, che in un certo senso vuoi che esista anche se i dubbi c'erano, no?
Io i dubbi ne avrò per sempre, non me li chiarirò mai, ma certo. Non è interessante per un artista chiarirsi dei dubbi.
Per la tua vita o l'arte, adesso senza privato, ma come vuoi, tu stai lottando per qualcosa, e se sì, per cosa senti che hai bisogno di lottare? C'è una lotta?
C'è una lotta, però tutta interiore, è conflittuale con me, è una lotta, siamo lì, alla verità, cioè nel senso, io non credo nella verità, però che ogni volta che tendo di raggiungerla, quella va sempre più a fondo. E quindi ogni volta che mi pongo faccio uno spettacolo, faccio questo testo, oppure faccio, come direttore artistico, prima di arrivare qui a Lugano, no? creavo dei progetti, creavo delle sinergie, no? Fra le persone, no? E mi sono, e alla fine, anche senza domandarlo, è come se, facendo teatro te ne accorgi tantissimo, soprattutto quando metti in relazione le cose, i progetti vari, no? Quando dici tu fai questo testo, tu fai quell'altro, così, che in realtà stai cercando di arrivare a qualche cosa, a un punto,
a una connessione,
sì, a un punto, a qualche cosa che è sempre sfuggente, cioè quando pensi di averlo raggiunto, no? Che arrivi a un risultato, dici, ah ecco, vedi, ho toccato quella cosa, dopo 3 giorni ti rendi conto che è più in basso. E più là, è molto conflittuale, è una cosa molto, è come se ti sentissi sempre inadeguato, no? Sempre lontano da raggiungere quella sensazione di aver compreso qualcosa, di aver afferrato qualcosa, ecco, su questo sì, ma anche il desiderio di far sì che io possa servire agli altri in qualche maniera, no? Che possa essere utile a dettare delle provocazioni, delle idee, a far sì che ci possano succedere delle cose, no? Anche questa idea, anche un po' di collaborare con le realtà locali, di far sì che, no, essendo io ticinese, avendo lasciato il Ticino perché avevo trovato poche occasioni di lavoro, mi sono un po', come detto, no, tornando lì, è quello che devo anche fare, no? Che sono cose più pragmatiche, però un po'...
La lotta, che lotta vedi? Che parlavamo della lotta, che lotta vedi per te qui? Cioè ci sarà, tu avrai davanti una montagna da
Sì. Allora, la lotta, intanto ci sono delle lotte che bisogna vedere se sono vere, se non sono preoccupazioni false. False, no? Per esempio, far sì che il pubblico accetti un cartellone, dalle parole più banali, no? Un cartellone senza avere grosse critiche, anche se quelle critiche in realtà sono sempre proficue. La lotta è una lotta quotidiana con i soldi, per esempio, che mancano e che, nonostante Lugano in Scena sia una situazione privilegiata, stai sempre un po' con l'ansia, no? Di fare la cosa giusta, di non spendere, di non sperperare. Questo non capita, fortunatamente. Sono sempre stato bravissimo a rimanere dentro i budget, però queste sono delle lotte un po' quotidiane. Poi c'è una lotta un po' più grossa, che invece è proprio con un po', come dire, con l'idea dell'identità, no? A me piacerebbe moltissimo costruire. Io vedo che la musica va benissimo in Ticino, no? In qualche maniera c'è una sua identità musicale, ha una sua il teatro ha una sua idea quasi extra parola, no? È molto teatro di performance quello ticinese, no? È molto un teatro che si muove tra musica, il corpo, no? La luce, la voce. E io amo la parola, moltissimo, l'adoro, cioè non so come dire, per me niente è straziante e stralunante come, come un testo.
Sì, come Heiner Müller che...
ecco, che io ho fatto più volte. Sì, come Heiner Müller, come Boto Strauss, sì, sì. Come Büchner, come tutti quegli autori che infatti ho citato i tedeschi perché sono i più precisi, non c'è niente da fare. La loro lingua è nitida, chiara, intellegibile. Sì, io amo quello e vorrei rafforzarlo qui, no? Questo, ma non l'amore, perché l'amore è una parola brutta, no? Dice l'amore per la parola, cioè avranno tutti l'amore per la parola, non è che c'è qualcuno che è privo d'amore per la parola, ma
passione forse,
la complessità della parola, no? Sì, cioè nel senso di creare un teatro propulsivo, quindi anche creativo, anche quindi che non soltanto importa ma anche che propone, con dei professionisti che sanno veramente occuparsi di parola, nel senso che sanno che una parola è un agglomerato di lapsus, equivoci, menzogne, desideri, paure. In ogni parola si nascondono tutte queste cose qua e ogni parola le può o comunicare o nascondere. È un lavoro duro che io mi sono esercitato per tanti anni, non è che l'ho fatto così per istinto, cioè avevo l'istinto interiore, poi sono andato a cercarmi i maestri e le situazioni produttive che mi potevano portare a indagare quello. Perderlo è un peccato e si sta perdendo in generale, no? Perché è un'epoca molto pop e il pop è immagine, non c'è niente da fare, è l'immagine che vince, l'immagine, l'informazione, l'immagine, lo slogan, mentre la lingua, la parola è un...
l'anima o qualcosa più legato all'anima
è dentro, parte qua, sì sì, ma sai cos'è? Non è tanto anima, è fisiologica,
sì sì.
Certe parole nascono da come si muovono i succhi gastrici all'interno di te stesso, certo. Di come si sta muovendo il respiro, sì, da come entra l'aria nei polmoni, no? E quindi è fisiologico, è una cosa organica e quindi non è frutto di semplicemente di una sperimentazione, è frutto della nostra evoluzione.
Ok, ultima cosa perché è l'ultima della vita. Ci aspetta presto la morte.
Mm.
Tu come ci vai?
Allora, è una compagna di viaggio che io già ho qua accanto a me, tranquillamente. Ci convivo con grande tranquillità. Mi dispiace più per quelli che devo perdere che per me. Di me non ho paura. Non ne ho, cioè... il grande viaggio, se ci aspetta, sarà un grande viaggio. Se non ci aspetta niente... non ci sarà niente, quindi che paura devo avere? E la nostalgia per quelli che perdiamo, ecco, quelli sì, continuo ad avere una grossa nostalgia per i pezzi persi, no? Ecco,
E paura però non hai veramente paura?
Per paura della morte, la mia? No, della sofferenza, della malattia, ecco, quelle forse sì, perché non avendo... sì, della sofferenza sì, di dover provare dolore... E anche lì, devo dirti la verità, più nel veder provare dolore, non ho grandi paure su di me, forse perché ho 40 anni, non, ancora non, non è... Però non è che alla morte non ci pensa, nessun artista non può non pensare alla morte. E lì è una compagna di viaggio, ce l'abbiamo da quando nasciamo, è sempre lì. Ogni tanto mi inquieta, così, ma quando sto male io, poi quando non sto, sto abbastanza tranquillo, è una cosa naturale proprio.
Grazie mille, Carmelo.
¿Sueño o estoy escuchando Radio Petrushka?
La la la.